Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
È una puntata speciale quella odierna, perché vi riproponiamo parte dell'incontro realizzato in diretta il sabato 4 settembre dallo spazio Officina di Chiasso nell'ambito della 15ª edizione di Chiasso Letteraria. Un festival che si è felicemente svolto dopo l'interruzione forzata dello scorso anno e che sull'onda della crisi generata dalla pandemia di Covid-19 ha proposto di indagare il tema del pianeta proibito, un titolo mutuato dal film di fantascienza di Fred Wilcox del 1956. Fra i numerosi ospiti internazionali, sul palco c'erano con me il filosofo Leonardo Caffo e la violinista e scrittrice Natasha Korsakova, che in apertura ci ha offerto l'esecuzione delle variazioni sulla follia di Arcangelo Corelli. Grazie ancora allora Natasha Korsakova, grazie soprattutto di essere qui oggi con noi e ben trovata. Natasha Korsakova, lei è una violinista pluripremiata per le sue esecuzioni, per le sue incisioni discografiche. Il suo repertorio spazia da Vivaldi a Gershwin, da Bach ai contemporanei. Spesso si esibisce e incide con il suo compagno, il noto violinista svizzero Manrico Padovani. E il violino, un violino in particolare, è anche al centro del suo esordio narrativo. Nella narrativa di genere, l'ultima nota di violino, sottotitolo Il primo caso del commissario Di Bernardo, edito quest'anno da PM nella traduzione dal tedesco di Giulia Cervo, perché il romanzo è uscito originariamente in Germania nel 2018 come Tödliche Sonate, quindi Sonata Mortale, un titolo bellissimo in tedesco.
Grazie, trovo anch'io, però anche il titolo italiano mi sembra sicuramente più romantico.
È più romantico, sì. È sicuramente più romantico. Però prima di occuparci del libro, le chiedo brevemente di lei, perché l'ho presentata come di origine russa e greca, ma scrive in tedesco. E allora, lei è figlia del celebre violinista e didatta russo Andrei Korsakov, prematuramente scomparso, ed è figlia anche della pianista russa Yolanta Mirožnikova. Da dove arriva il sangue greco e perché la lingua tedesca?
Sì, buona domanda. Allora, il sangue greco decisamente da parte di mia madre. E i miei genitori sono dalla Grecia, ovviamente. Quindi mia madre però è nata in Georgia, dove i miei nonni sono immigrati dalla Grecia. questa è la spiegazione. Ma poi mia mamma ha studiato a Mosca, al conservatorio, io pianista, quindi a casa devo dire che abbiamo parlato soprattutto russo. Questo spiega perché non parlo, per esempio, la lingua greca.
Però scrivo in tedesco
perché finora posso dire che la più grande parte di mia vita ho trascorso lo stesso in Germania, che erano 17-18 anni, adesso non mi ricordo. Quindi io in Germania ho proprio scoperto questa passione per leggere, tra l'altro anche i romanzi gialli, e ho cominciato a leggere tantissimo in tedesco e poi non mi sono più staccata, mi è piaciuto semplicemente a leggere questa lingua. E poi ad un certo punto, dopo anni, ho deciso sì, però se voglio provare a scrivere un romanzo giallo, perché non provare a scrivere in tedesco, la lingua che sento tutto il tempo, da anni.
Avrebbe potuto scriverlo in russo, diciamo la verità.
Sì, qua è una cosa curiosa, se posso spiegare così, che io quando Quando sono andata a scuola in Russia, noi non è che usavamo tantissimo computer, quindi scrivevamo a mano. Quindi la cosa di typing, come si dice, di
digitare e scrivere a macchina, sì, col computer.
Ho imparato con le lettere non cirilliche ma latine, quindi questa adesso se devo fare qualcosa in russo, se devo scrivere una mail in russo, ci vuole tantissimo tempo perché devo cercare ogni lettera così, figurati se devo scrivere un libro così.
Certo.
Non scrivo due.
Ecco. È inevitabile comunque chiederle che cosa l'abbia spinta alla scrittura di romanzi polizieschi, al di là del piacere della lettura di romanzi gialli. Mm-hmm. Lei che avrebbe tutto per dedicarsi unicamente alla musica.
Sì, naturalmente non ho mai lasciato la musica, non ho mai lasciato il violino, però pensavo che queste due cose vanno... No, prima non sapevo, ma ho pensato, se provo, queste due cose possono andare molto bene insieme. Come si accorge sicuramente anche il mio giallo, si svolge nel mondo di musica. Naturalmente un po' una domanda per time management, per capire quando, perché io per esempio di mattina mi piace suonare violino, ma di mattina mi piace anche scrivere, quindi questa è stata sempre una decisione, cosa faccio oggi come prima? Scrivo o suono? E quindi è stato sempre un po' così una scelta difficile. Adesso più o meno va. E quindi sì, un po' di esperienze personali vanno nella storia, però io adoro fantasia, adoro per esempio inventare persone e questa non ha nessun, diciamo, nessun disturbo a suonare violino.
Lei si è inventata il commissario Di Bernardo,
sì.
Un commissario che secondo me ha più di un tratto in comune con uno dei suoi genitori, e lo definisce così nella dedica, adesso non voglio farmi gli affari suoi, ma insomma...
Pensavo
sarebbe,
fare un mistero in mistero, sì.
Il marito di sua madre, l'attuale marito di sua madre, il giornalista italiano Antonio Caprarica, che è un volto molto conosciuto, direi quasi storico, dell'informazione RAI. Allora, dico questo perché il commissario Di Bernardo è pugliese e ama le cravatte, allora... Le chiedo...
Adesso è troppo tardi di nascondere, giusto?
Ecco, è troppo tardi, ma le chiedo appunto, sì, se c'è davvero questa affinità tra la vita sua reale e il personaggio letterario, commissario Di Bernardo.
Ok, adesso questo non è più, allora il segreto abbiamo, come si dice, svelato, scoperto, sì. E in effetti mio padre adottivo, Antonio Caprarica, sì, mi ha ispirato per commissario ed in effetti... Io pensavo tanto, prima pensavo dovrebbe essere lo stile, come persona appare, no? Poi qualche parte di carattere naturalmente anche, senz'altro. Poi questa cosa con le cravatte trovo molto curiosa, molto bella, perché lui davvero, lui ha quasi 400 cravatte, quindi io pensavo, commissario, va bene, un po' di meno, 350. Il colore preferito? Pink, chiaramente, rosse. Quindi tutto questo si trova di Bernardo, ma è chiaro anche, devo dire, in diverse situazioni il commissario reagisce anche in modo diverso che mio padre, sì.
Due parole sulla trama, allora usciamo dalla famiglia di Natascia Korsakova. Una trama che unisce e avvolge due fili, sostanzialmente. Un filo ci riporta alla Cremona del primo Settecento, alla Cremona di Stradivari,
sì,
e alla sua bottega con i figli Francesco e Omobono, e l'altro filo ci conduce invece nella Roma di oggi, con l'annuncio al commissario Di Bernardo di un omicidio violento. Allora le lascio raccontare brevemente la trama al nostro pubblico.
Sì, giustissimo, sono due livelli temporali e questa parte storica, direi, qua si sente forse un po' la mia nostalgia, mi piacerebbe tantissimo andare indietro in tempo, visto che non sarà mai possibile andare con una macchina del tempo, incontrare Stradivario, incontrare Jean-Baptiste Guillaume che ha costruito questo violino qua a Parigi. Pensavo, perché non provo a creare queste persone con la mia fantasia? Perché di Stradivari non si sa tanto come era lui come persona, si conosce i suoi violini, i suoi violoncelli e tutto, ma non come era lui, quindi mi sono permessa questa libertà di scrivere Stradivari come lo vedo io. E quindi c'è in effetti, come hai detto prima, un mistero di violino storico di Stradivari con un bellissimo nome, Messia, questo violino più famoso, più costoso al mondo, interessante perché non si sa come questo violino suona, perché non è stato suonato da secoli, quindi questa è anche una abbastanza cosa curiosa. E quindi c'è il livello a Roma, nei nostri giorni, dove succede questo orribile omicidio di una manager dei concerti, e per me era un punto importante che il commissario ascolta musica, ascolta pop, ascolta jazz volentieri, ma non trova così tanto
interesse. Dice,
interesse per la musica classica. E lui viene buttato in questo mondo di musicisti classici. Lui prima veramente pensa, ma chi questa gente pazza?
È un mondo terribile quello che racconta.
Esatto, perché non è che lui vede adesso le cose sul palcoscenico che sono sempre belle, come speriamo. Lui va backstage e vede tutte intrighi, tutta, diciamo, invidie e gelosie, tutto questo. Però allo stesso tempo, con l'aiuto di una delle protagoniste, che è anche violinista, lui scopre interesse anche per la musica stessa, per la musica classica, e durante il racconto sempre di più. Quindi
io direi che ci fermiamo qui con la trama, perché davvero è un libro molto avvincente, scritto molto bene, mi
grazie
permetto
mille
di aggiungere. Solo una battuta su un'altra figura importante del romanzo, che è la figura del figlio del commissario,
sì,
di Bernardo,
sì,
Alberto.
Sì.
E anche qui, come ha costruito la figura di Alberto?
Ma Alberto è fantasia pura, non è stato nessuno che io ho visto, forse un ragazzo che conosco, se questo potrebbe essere almeno una piccola ispirazione per figura di Alberto. No, mi è veramente stato molto spontaneo, e lui doveva semplicemente essere interessato in politica, cioè quello che io non sono troppo. Diciamo, io sono, sì, più così tra i fronti, ma Alberto è molto, lui vuole andare in politica. Questo anche direi che praticamente unico momento nel libro che tocco questo argomento, altrimenti no.
Grazie mille Natasha Korsakova. Passerei a Leonardo Caffo. Lei è catanese di nascita, classe 1988, quindi giovane, possiamo dire giovane, attualmente,
insomma,
è tutto relativo, d'accordo, ma attualmente filosofo in residenza nel Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, fuori Torino, è professore di estetica dei media e della moda della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la NABA, fa tante altre cose in ambito filosofico e scrive per svariate testate giornalistiche come il Corriere della Sera. Già ricca è la sua bibliografia, prima di Essere giovani, uscito quest'anno da Ponte alle Grazie nella collana Saggi, tra l'altro un libro arricchito da numerose fotografie che contribuiscono proprio a costruire quasi la trama di questo lavoro. Nel 2020 ha pubblicato Il cane e il filosofo per Mondadori, poi Quattro capanne o della semplicità per Nottetempo, e prima ancora Fragile umanità e La vita di ogni giorno, entrambi usciti da Einaudi. È stato anche più volte ospite di Rete 2, questo lo ricordo con simpatia. Leonardo Caffo, abbiamo ascoltato il racconto di Natasha Korsakova, lei è anche un lettore di gialli.
Onestamente ne ho letti pochissimi, direi sostanzialmente Montalbano,
nel senso siciliano.
Adesso ma questo proprio per una passione materna, cioè mia mamma mi metteva davanti a TV a vedere Montalbano, poi a un certo punto sono passato a Camilleri, una noia mortale comunque, devo dire, i libri, Montalbano, meno sicuramente quello di cui abbiamo parlato adesso. Però no, non sono un grande lettore di gialli, ci ho tentato, Simenon, insomma, quelli che proprio da bancarella, ma senza grandi risultati. Questo credo dipenda dal fatto che in generale non sono un gran lettore di narrativa, quindi neanche,
sì,
di gialli.
Neanche di gialli. Mi verrebbe da chiederle che rapporto ha con la letteratura di genere, perché anche la letteratura filosofica potrebbe essere considerata, lo dico con un po' di audacia, letteratura di genere. Con Essere giovani lei si propone di unire, e cito dal suo libro, due stili che aveva considerato inconciliabili: la ricerca filosofica e la possibilità narrativa. E appunto potremmo anche considerarli due generi narrativi. È soddisfatto del risultato?
Sì, è l'unico uomo che legge ringraziamenti lei. Cioè di solito quelle cose che tu scrivi, ringrazi l'amante.
Nessuno ci arriva ai ringraziamenti.
Non legge nessuno. E invece no. Qualcuno ci arriva. No, il tentativo è quello, un tentativo che è stato fatto da tante altre persone prima di me, meglio, ma che poi è stato rimosso, però dal panorama letterario filosofico di considerare la narrazione proprio pura, il memoir, la diaristica, eccetera, la saggistica filosofica non incompatibili tra loro, che genera anche dei problemi di tassonomia libraria, nel senso che questo libro uscito dalla collana Saggi, ma come saggio è molto deludente. Se fosse uscito dalla collana narrativa sarebbe stato molto deludente come romanzo. Quindi a un certo punto si sono inventati la varia, se avete presente, in cui gli metti tutte le cazzate tendenzialmente che escono, in cui sarebbe dovuto finire, secondo me, anche Essere giovani, ma bonariamente l'hanno messo nella collana Saggi. Ma la cosa è che, come diceva lei, essere giovani c'è anche tanta fotografia. Quella bella non è mia, abbiamo avuto la possibilità, perché non sono un fotografo, abbiamo avuto i diritti per alcune foto belle, altre sono mie, perché appunto non è la foto in sé che è interessante come oggetto, ma lo snodo narrativo che l'immagine rappresenta nella comprensione del mondo. Io sono felicissimo di una trasmissione in cui si inizia col violino, poi si discute, eccetera, senza alcuna retorica, perché il mondo si capisce con tutti i sensi di cui siamo dotati, mentre tante volte, soprattutto nella cultura umanistica, quella scientifica non ne parliamo, si rimuove l'idea del fatto che siamo fatti di tante cose. Quindi, per esempio, per spiegare la filosofia le immagini servono e come, ma se lo provate a dire a un professore di filosofia all'università, dice, ma non è assolutamente vero.
Leonardo Caffo, con questo libro, con Essere giovani, lei prosegue una sua personale riflessione sul fare filosofia e sul significato del fare filosofia, non soltanto sul significato di che cos'è la filosofia. Un punto è centrale, prima ancora del tema proposto fin dal titolo, ovvero l'essere giovani, il rapporto tra filosofia e vita. Rifondare, lei scrive, la meraviglia dell'aderenza al reale. Allora le chiedo di raccontarci brevemente l'origine di questo lavoro.
Ma sì, effettivamente è una ricerca talmente personale che ancora una volta solo lei ha colto questo punto, è un adesso è un bipersonale, però diciamo, il mio obiettivo è far capire che l'unica, che la filosofia è nata, cresciuta e si è sviluppata come capacità di cambiare una postura della vita quotidiana che noi abbiamo, e poi per varie ragioni in Occidente, questo non è capitato per esempio in Oriente, e ci può stare, nel senso che noi chiamiamo filosofia quella che è nata con Talete, ma non è che prima, dopo o in altri posti la gente non pensasse, pensava in modo diverso, cioè per esempio non pensava col cosiddetto pensiero critico, logico, eccetera, ma noi abbiamo rimosso la cura di sé dalla filosofia, l'abbiamo data alla psicologia, questo è stato un errore gravissimo, nulla togliere al lavoro dei psicologi, ma ha svuotato la filosofia di una buona parte della sua missione, e poi tutta la riflessione sul mistico, sulla spiritualità, di fatto l'abbiamo relegata alla teologia, alla spiritualità. Questo ha svuotato molto di senso la filosofia, che oggi sembra essere una disciplina che si occupa di risolvere dei problemi universali senza mai calarli nel reale. Che cos'è il bene, che cos'è il bello, eccetera. Uno dice, sì, ma poi come si vive bene? Cioè, io che posso fare per vivere bene dopo che mi hai spiegato determinate cose? E allora riportare la filosofia a quella dimensione significa di fatto riportarla alla dimensione della vita, cioè non c'è più filosofia nella risoluzione di un problema logico o nella risoluzione di un problema etico-normativo, che invece nella capacità di accarezzare un cane. Ma io questa cosa non la dico con volontà sensazionalistica, ma la filosofia esiste perché innanzitutto i famosi filosofi greci presocratici, che greci non erano perché la maggior parte erano turchi, si sono semplicemente occupati di meravigliarsi del fatto che tutti i giorni ci svegliamo e diamo un senso alle nostre esistenze. Una cosa che diamo stupidamente per scontato, ma non so perché va così tanto la letteratura di divulgazione fisica, per cui ti spiegano cos'è un buco nero. Diciamoci chiaramente, nessuno di voi capirebbe cos'è un buco nero. Però uno si legge Rovelli, che per carità, bellissimo, stupendo, straordinario, ma perché non ci stupiamo del fatto che domani mattina aspettate l'autobus? C'è molto più mistero nel fatto che domani mattina aspettate l'autobus e non ve ne andate al mare e mandate tutti a fare in culo, scusatela, che in un buco nero, no? Però il buco nero ci stupisce perché ci spiega qualcosa sul senso del mondo. Ma cosa? Mentre invece il fatto che io sia qui e non mi sia andato a fare una nuotata, nonostante mi abbiano già pagato al festival, mi sono presentato, no? No, veramente, quindi c'è il senso del dovere, della morale, il rispetto per il lavoro di Massimo, perché sono tutti oggetti, puff, che non stanno da nessuna parte.
In questa meraviglia, la sua riflessione porta adesso all'essere giovani, è una riflessione sulla gioventù, l'essere giovani, capire il significato dell'essere giovani per arrivare a capire meglio il significato dell'essere adulti o dell'essere diventati adulti, del nostro noi. Ecco, magari Leonardo lascio spiegare questo passo.
Sì, cerco di essere rapidissimo in questo. La gioventù è una metafora, ovviamente, interessa anche la gioventù in quanto tale all'interno di questo libro, soprattutto nella parte più memoaristico-narrativa. Nella parte più saggistico-filosofica, la gioventù è un modello di comprensione, di uscita da quello che è l'ordinarietà di un unico modello di stare al mondo, che tipicamente poi è il modello di approdo, no? Quello che ti porta all'ultima nota di violino, cioè quello che ti fa sempre vivere con l'angoscia della fine, dell'ultimo giorno, Mentre invece la grande potenza espressiva della gioventù è che l'unico tempo presente è il qui e ora, no? Il qui e ora è ciò che rende il giovane un oggetto metafisicamente interessante, e che infatti non calcola il rischio, quello che noi diciamo combina il guaio, no? Non combina nessun guaio, perché non esiste il futuro o il passato per il giovane. Il giovane è senza passato per definizione, quindi è libero, perché noi non siamo liberi perché abbiamo un passato. Che abbiamo i ricordi, le angosce, le memorie di quello che è stato, il volto del padre che non c'è più, eccetera. Mentre il giovane ha tutto davanti, e quel davanti però è il qui e ora, non è il futuro, e quindi in realtà è sovrapposto al mondo, no? È un'immagine meravigliosa che dura pochissimo, perché la facciamo durare pochissimo, perché facciamo un uso politico e normativo della gioventù, li tiriamo fuori, no? Così, perché sono pericolosissimi i giovani. I giovani sono l'oggetto più sovversivo e più pericoloso che esista, perché possono prendere un bambino di 12 anni, di 11 anni, può considerare più interessante una chewing gum a un diamante. E questa cosa è incredibile, perché non sono ancora entrati nel mondo finto, fantasioso e favoloso dei valori, perché noi consideriamo una pepita d'oro più interessante di un bicchiere d'acqua, ma tra 10 anni faremo sicuramente il contrario.
Quindi un adulto dovrebbe riuscire ad appropriarsi di quel qui e ora della propria gioventù e riuscire a perpetuarlo nel tempo.
Sì, c'è un esercizio di stile, ma è più di un esercizio di stile, nel senso che la gioventù non è un'età anagrafica, ma è un dispositivo, si può riattivare di continuo. Tra il pubblico c'è anche qualcuno che ha la mia età e molto di più, ok? Senza indicare nessuno, però insomma è pieno di vecchi come tutti i festival letterari, no? Grazie a Dio i svizzeri hanno un senso dell'umor buono, l'avessi fatto in Sicilia mi avrebbero già sparato, ma no. Cosa succede? Che quanti di voi, anche quando non erano più anagraficamente giovani, all'improvviso per sbaglio è partito un gesto di follia che ha riattivato quello che noi chiamiamo le ragazzate, no? Perché in realtà noi non invecchiamo, anche l'invecchiamento è un'invenzione culturale, cioè la coincidenza tra il fisico che esteso temporalmente poi va verso il decadimento, e l'invecchiamento come concetto culturale non c'è, cioè si potrebbe serenamente essere giovani a 60 anni, non è che c'è un... però non conviene trasmettere questo modello, perché se no cosa fa il giovane? Il giovane vuole, è il tipico rivoluzionario,
sarebbe, no? Anarchia totale, permanente.
Sì, ma pensiamo alle immagini dei rivoluzionari, cioè da Che Guevara a Giovanna d'Arco, che erano dei ragazzoni, perché il giovane è quello che pensa che tutto possa cambiare, se tu fai invecchiare nulla cambia, ed è la ragione per cui non parlo di anagrafica, ma per esempio è anche la ragione per cui oggi, grazie anche al Covid, ahimè, è passata l'idea che sopravvivere sia più interessante che vivere, e nel momento in cui passa questa idea l'umanità è già spacciata, non ha neanche senso salvarla.
Allora, ne approfitto per chiedere gentilmente a Natascia Korsakova di regalarci un'altra pagina di grande musica, il largo dalla sonata numero 3 in Do maggiore per violino solo di Johann Sebastian Bach.
Con grande piacere.
Grazie.
Finisce qui questa puntata speciale di Geronimo, con la quale vi abbiamo riproposto un ampio estratto dalla diretta trasmessa il sabato 4 settembre scorso nell'ambito della 15ª edizione di Chiasso Letteraria, dallo spazio Officina. Una puntata di Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.